Compiutosi per lei il tempo del parto, Elisabetta diede alla luce un figlio. I suoi vicini e i parenti udirono che il Signore le aveva usato grande misericordia e se ne rallegravano con lei. L'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino e lo chiamavano Zaccaria, dal nome di suo padre. Allora sua madre intervenne e disse: «No, sarà invece chiamato Giovanni». Ed essi le dissero: «Ma non c'è nessuno della tua parentela che porti questo nome?». E con cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. Egli, chiesta una tavoletta, scrisse così: «Il suo nome è Giovanni». E tutti si meravigliarono. In quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta, ed egli parlava benedicendo Dio. E tutti i loro vicini furono presi da timore, e tutte queste cose si divulgavano per tutta la regione montuosa della Giudea. Tutti quelli che lo udirono riservarono il loro cuore e dicevano: «Che sarà mai questo bambino?» Perché la mano del Signore era con lui. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: «Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza, mediante il perdono dei loro peccati, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace». Ora il bambino cresceva e si fortificava nello spirito e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi a Israele. Amen. Potete accomodarvi. In realtà avevo meditato soltanto sui versetti dal 67 in avanti, ma il Signore mi ha fatto fare qualche passo indietro nella lettura, perché credo ci sia qualcosa che dobbiamo ascoltare. La storia di Zaccaria è bellissima. Zaccaria è il papà di Giovanni Battista. A un certo momento, mentre lui stava facendo il suo servizio sacerdotale, era un sacerdote del Tempio di Dio, gli si presenta l'angelo, non arcangelo, l'angelo Gabriele, perché di arcangelo ce n'è uno solo, ed è Michele. L'angelo Gabriele, e gli dice: «Avrai un figlio». Zaccaria pensa alla sua condizione, ormai anziano, poi pensa che sua moglie è sterile e quindi dubita di questa parola. Leggete nei versetti che precedono. E Gabriele gli dice: «Beh, siccome hai dubitato, sarai muto finché queste cose non succederanno». E così infatti Zaccaria non poteva più parlare, uscì dal luogo dove stava facendo il servizio nel tempio, lo guardavano e compresero che aveva avuto una visione, perché non riusciva più a parlare, rimase muto. E tutte le volte che penso a Zaccaria mi ricordo di come l'incredulità ci chiude la bocca. Quando noi non crediamo in Dio, la nostra bocca si chiude. Quando Dio ci dice che può fare cose straordinarie e grandi e ci fa magari delle promesse specifiche, ma noi non crediamo, la nostra bocca si chiude per non pregare più, per non lodare più il Signore e per non glorificarlo già per quello che Lui sta per fare. Non so dirvi esattamente quanti giorni sono trascorsi, ma sicuramente sono trascorsi 9 mesi. Tutto il tempo della gravidanza di sua moglie Elisabetta, Zaccaria è stato muto. Qualche moglie potrebbe dire: «Ah, che liberazione, mi sono fatto una gravidanza in pace». Per lui non doveva essere così facile, però, non poter parlare. E ogni volta che provava a esprimersi si ricordava della sua incredulità. Guardate il Signore che segno evidente ha messo nella vita di quest'uomo a causa del fatto che lui ha dubitato della parola di Dio. Non so se c'è qualcuno qui questa sera la cui bocca si è chiusa per non lodare più il Signore, per non pregare più il Signore, a causa forse del fatto che non credi, dovuto forse al fatto che la tua visione della tua vita è diversa da quello che Dio ha per la tua vita. È così, la tua bocca si è chiusa non perché Dio te l'ha chiusa, ma perché tu stesso hai chiuso la tua bocca per non glorificare il Signore. La storia di Zaccaria ci dice che Dio è misericordioso e c'è speranza ancora. Nel momento in cui tu tornerai a stare nel piano che Dio ha per te, la tua bocca tornerà ad aprirsi per glorificare il Signore. Ed è quello che succede. Nasce questo meraviglioso bambino e tutti così avevano deciso che doveva chiamarsi Zaccaria, per la serie libera scelta dei genitori. Tutti avevano già deciso, gli altri avevano deciso che si doveva chiamare Zaccaria come il papà, perché si è sempre fatto così. E il papà si chiama Zaccaria, il figlio si chiama Zaccaria. Niente novità, si è sempre fatto così. Peccato che questa volta Dio aveva parlato dicendo di fare diversamente da come sarà sempre fatto. E Zaccaria trova una possibilità per dimostrare che quei 9 mesi di silenzio in realtà gli erano serviti. E quando tutti chiamavano suo figlio Zaccaria, ma l'angelo aveva detto che doveva chiamarsi Giovanni, allora gli chiesero, come abbiamo letto, come voleva che suo figlio si chiamasse, e lui scrisse: il suo nome è Giovanni. In quell'istante la sua bocca si aprì. Nell'istante in cui lui, dopo aver lungo, credo, meditato sul silenzio causato dalla sua disobbedienza, dalla sua incredulità, ha una dimostrazione di fiducia in Dio, dicendogli: questo figlio me l'ha dato il Signore, io credo in lui, lo chiamerò esattamente come Dio vuole che si chiami, il suo nome è Giovanni. L'obbedienza lo porta subito ad aprire le sue labbra, e che cosa disse? Non disse: Signore, finalmente mi hai tenuto zitto per 9 mesi. Non disse: Signore, ma che mai combinato? La prima cosa che disse fu benedire il Signore. Se c'è qualcuno, se tu forse stai contenendo la tua spiritualità, la tua fiducia nel Signore, la tua vita, e in qualche modo è azzittita dal dubbio, dalla incredulità, dalla disobbedienza, chissà da quale altra condizione, c'è ancora speranza. Ubbidisci al Signore, fidati di Lui, la tua bocca si aprirà. E tu benedirai il Signore dimenticandoti dei tempi del silenzio e glorificando il Signore per quello che Lui avrà fatto nella tua vita, perché avrà mantenuto fede alle sue promesse. La sua bocca si apre, parlava benedicendo Dio, e lo benediceva in modo tale che tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano di quello che lui diceva e delle cose che Dio aveva fatto. Quanto vorrei che anche la mia vita e la tua vita potesse meravigliare chi ci ascolta, perché raccontiamo le cose grandi che Dio fa nella nostra vita. E quest'uomo, nonostante avesse vissuto mesi di silenzio, viene usato da Dio per dare un messaggio profetico meraviglioso, sul quale voglio meditare con voi questa sera. Questa era la premessa, diciamo. Questa era la parte che non era preparata. Adesso vediamo nella parte invece che volevo meditare con voi stasera. Un uomo passa dal silenzio ad essere profeta di Dio. Il Signore non si fa spaventare dai tuoi fallimenti. Il Signore non getta la spugna su di te perché forse una volta non hai creduto in Lui. Il Signore non ti scarta perché hai commesso qualche errore, perché altrimenti perché avrebbe dovuto proprio profetizzare attraverso Zaccaria che non aveva creduto in Lui? Il Signore è misericordioso, e la profezia di Zaccaria ci fa comprendere proprio questo: il Signore ti libera per usarsi di te.
Amen.
Gesù è venuto sulla terra a compiere un'opera perfetta ed eterna. Ma quest'opera come si relaziona con la mia vita? Che cosa si aspetta Dio dalla mia vita, da me? Che cosa è in grado di fare Dio nella mia vita e attraverso di me? Gesù, che è il personaggio chiave su cui vogliamo concentrarci, aveva un papà. Come si chiamava suo papà? Aveva un papà che si chiamava Giuseppe. Ha un papà che si chiama Dio. Giuseppe era discendente di Davide. Perché parlo di Giuseppe, di Gesù? Perché è quello di cui parla Zaccaria. Giuseppe era della linea genealogica di Davide, il re Davide. Era l'erede al trono. Il papà di Gesù avrebbe dovuto sedere sul trono di Israele, perché era discendente della linea di Davide e Salomone. Ma così non fu, perché il popolo ribelle è stato occupato. E invece che esserci lui, c'era Erode sul trono. Ma lui era di quella linea genealogica. La nascita di Gesù conferma, come dice Zaccaria, le profezie che erano state fatte nell'Antico Testamento. Giuseppe sicuramente, sappiamo tutti, non è il padre biologico di Gesù, ma era il suo padre legale, perché quando andarono a registrarsi, Gesù fu registrato come figlio di Giuseppe, nella linea genealogica di Davide e Salomone, come era stato profetizzato nell'Antico Testamento. La nascita di Gesù fu un evento unico ed irripetibile, in quanto non è nato da un concepimento tradizionale, cioè fisico, ma mediante l'opera dello Spirito Santo. E questo, so che sto dicendo cose scontate per tutti quanti voi, ma guardate, questo è qualcosa di unico su cui dobbiamo meditare. La nascita di Gesù è avvenuta per opera dello Spirito Santo. Questo fatto non è mai successo prima. Da quando Dio ha creato Adamo, vi ricordate come è fatto, no? Meditavamo qualche venerdì fa. Ha plasmato e poi ha soffiato lo spirito e l'uomo è divenuto un'anima vivente. Da quando Adamo ed Eva sono stati creati, non è mai successo che una persona è nata senza un concepimento tradizionale, cioè l'unione tra uomo e una donna. Non è mai successo. Siamo tutti nati così, ma non solo noi, tutti, da Adamo ed Eva fino a noi oggi, siamo tutti nati così. Non raccontate le cose delle cicogne, quelle cose strane. Quando è il momento giusto della comprensione di questi argomenti, parliamo serenamente con i nostri figli di come si genera la vita. Meglio che lo diciamo noi, con parole sagge, piuttosto che glielo spiega qualcun altro, con parole crude. E tutti i genitori dicono? Amen. Non lasciatelo fare soltanto ai monitori, facciamolo noi. Che dovremmo conoscere meglio i nostri figli dei loro monitori che ci passano soltanto 40 minuti a settimana. Dicevo, questo non è mai venuto dal giorno della creazione. E, attraverso il concepimento, tutti quanti noi abbiamo avuto l'inizio, la nostra vita è venuta all'esistenza su questa terra. E come abbiamo meditato e ricordato anche quel venerdì, abbiamo ereditato da Adamo la natura peccaminosa che noi abbiamo, che ci spinge a peccare, a ribellarci contro Dio. Ma Gesù, che è definito da Paolo l'ultimo Adamo, questa natura peccaminosa non l'ha ereditata, perché è stato concepito e generato attraverso l'opera dello Spirito Santo, come è scritto in Matteo. E lo Spirito Santo non scelse una donna a caso, ma scelse una vergine. Tra l'altro proprio oggi, se non sbaglio, una parte del mondo cristiano celebra quella che, ahimè, è una grande menzogna, perché l'unico che ha avuto una concezione senza peccato è stato Cristo Gesù il Signore. L'unico che è nato per opera dello Spirito Santo è stato Gesù Cristo il Signore. Infatti, se voi leggete il Magnificat, così viene chiamato, cioè il canto di Maria, che è scritto qualche verso prima, Maria chiama Dio il suo Salvatore, proprio testimoniando che lei stessa aveva bisogno di essere salvata. Perché? Perché come tutti quanti noi era portatrice di una natura peccaminosa che l'ha spinta a peccare, ma riconosceva in Dio il suo Salvatore. L'unico che ha avuto una nascita simile è stato Gesù Cristo il Signore. E ce lo descrive Matteo. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria sua madre era stata promessa sposa a Giuseppe prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. L'imbarazzo di una promessa sposa, perché il fidanzamento giudeo equivaleva a un atto di matrimonio che però non poteva essere consumato prima della, della celebrazione delle nozze, ma di fatto erano già sposati. E se tua futura moglie è incinta e non siete ancora sposati, c'è qualcosa che non va. E quindi l'imbarazzo, la vergogna che nasce nella condizione di questa famiglia, Giuseppe trova la soluzione che secondo lui era la migliore: lasciarla segretamente per non esporre l'infamia, perché a quel tempo, secondo la legge di Mosè, una donna che faceva una cosa simile doveva essere lapidata. Ecco perché Giuseppe si propose di lasciarla segretamente per non esporla all'infamia. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, e gloria a Dio perché Dio legge nel nostro cuore, a volte meditiamo di fare cose che Dio non vuole, per mettere una pezza dove secondo noi ci vuole una pezza, e Dio vede il nostro cuore. E mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua moglie, perché ciò che è in lei è generato, viene dallo Spirito Santo. Ella porterà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie, e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito il figlio e gli pose il nome Gesù. Perché la Bibbia è così meticolosa nel dare questi dettagli? Perché nessuno doveva dubitare, sospettare, come purtroppo fanno oggi, primo, che Maria non fosse vergine, secondo, che in realtà Gesù fosse il figlio biologico di Giuseppe, perché avevano sbagliato prima di sposarsi e quindi si erano inventati la storia che addirittura Dio gli era apparso, e che questa... La Bibbia è molto precisa su questo. Perché? Perché se noi togliamo questo tipo di nascita di Gesù, crolla il piano di salvezza di Dio. Ecco perché oggi ci sono molte false dottrine che vanno a punzecchiare il termine, vanno a punzecchiare la parola, vanno a criticare la traduzione, vanno a contestare il Vangelo e fanno di tutto per demolire il fatto che Gesù è nato per opera dello Spirito Santo, perché se riescono a fare questa cosa, anche Gesù ha ereditato la natura peccaminosa. La nascita di Gesù è molto importante per la mia e la tua salvezza e quella di tutto il mondo, perché è avvenuta così come la Bibbia ce la racconta e come era stato profetizzato dal profeta e dai profeti. Gesù è vero uomo perché è nato da una donna, ma Gesù è anche vero Dio, suo Padre è il Signore. Gesù nella sua nascita ha compiuto le profezie fatte nell'Antico Testamento, da Genesi, che è il primo libro dell'Antico Testamento, a Malachia, che è l'ultimo libro dell'Antico Testamento, ci sono profezie che parlano della nascita di Gesù. Genesi 3,15, la progenie della donna. Ti schiaccerai il capo, ma tu le farai il cane. Scorrete le pagine dell'Antico Testamento, arrivate a Malachia, e in Malachia trovate ancora una profezia che parla che sarebbe arrivato colui a cui appartiene lo scelto della giustizia, il sole. E in particolare potete leggere Malachia 3,1 e 4,2 a casa. La nascita di Gesù attesta la sua infallibilità. Il Salvatore, Dio, si è fatto uomo senza ereditare quella natura peccaminosa che da Adamo in poi tutti quanti noi abbiamo ricevuto. E gloria a Dio per il suo dono ineffabile che è Cristo Gesù. Se non fosse venuto Gesù, non fosse nato così, e non fosse vissuto resistendo alla tentazione senza commettere peccato, fratelli e sorelle cari, noi saremmo ancora nei nostri peccati condannati a morte. Ma siccome Gesù è nato così, siccome Gesù si è mantenuto puro da ogni contaminazione ed ha offerto quel dono e quell'offerta perfetta sulla croce come l'agnello senza macchia, io e te oggi abbiamo la certezza di essere salvati. Amen. E così Zaccaria, sacerdote di Dio, comprende che c'è un legame tra la nascita di quel bambino, Gesù, e la condizione di tutte le persone. Zaccaria, pur non avendolo ancora visto, perché Gesù non era ancora nato quando lui profetizza, era nato suo figlio Giovanni, ma non era ancora nato Gesù, e lui già profetizza che la nascita di Gesù avrebbe cambiato tutto. Le sue parole furono ispirate dallo Spirito Santo, sia per quanto riguardava suo figlio Giovanni, ma soprattutto per quanto riguardava Gesù che era ancora nel grembo di sua madre. E ripensando alle sue parole, sembra che Zaccaria invochi una liberazione armata dai nemici fisici del popolo di Israele. In realtà lui stava profetizzando quando dice: uno che ci salverà dai nostri nemici, dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Sembra quasi che Zaccaria sta invocando un liberatore con un esercito che spodesta il dominatore e ti mette finalmente libero di essere il popolo di Dio. Ma in realtà, ripieno di Spirito Santo, lui stava profetizzando qualcosa di molto importante per me, per te e per Israele. Stava profetizzando che il Signore ci libera dalla schiavitù e da tutti i nemici spirituali che ci tengono soppressi, e soprattutto che un giorno Dio ristabilirà il regno di Israele. Zaccaria parla di due cose in sostanza: che Gesù avrebbe portato liberazione e che coloro che sarebbero stati liberati da Gesù lo avrebbero servito. C'è un passo a me molto caro nella Epistola ai Romani che dice, Romani 6:15 in avanti, dice: che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ascoltiamo. Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato. Zaccaria parla di un liberatore. E Gesù è venuto per liberare non un popolo da un oppressore, ma tutti dalla schiavitù del peccato. Eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa, e liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia. Questo è il messaggio che voglio darti questa sera. Gesù è venuto per liberarti. E poi che faccio? Una volta che sono libero dalla schiavitù del peccato che mi schiaccia e mi opprime il cuore, dal senso di colpa, dai legami del mondo, una volta che sono libero perché Gesù mi ha liberato, e poi che faccio? Da schiavi del peccato a servi della giustizia. Non c'è una terra di mezzo dove, essendo stati liberati, possiamo fare di testa nostra. Dio vuole, e in Cristo Gesù lui ci libera dalla schiavitù del peccato per portarci ad essere servi della giustizia. Come possiamo essere liberati? Ebbè, ci sono diversi passi nella Bibbia, li conosciamo, ma vogliamo sperimentarli ogni giorno. La verità rende liberi, ha detto Gesù. Mentre gli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Continuare a credere alle bugie ti renderà schiavo. Le bugie su di te, le bugie sugli altri, le bugie su Gesù, le bugie su Dio, le bugie sulla vita eterna, le bugie su questa vita. Sei schiavo. Ma leggere la parola di Dio, perseverare nella parola di Dio, ti rende libero, libero di sapere e credere nella verità. Ancora Gesù più chiaramente dice che se il Figlio vi rende liberi, voi sarete veramente liberi. È sempre in Giovanni capitolo 8. E poi l'opera si completa, perché chi è che perfeziona l'opera di libertà nel tuo cuore? Lo Spirito Santo. Ora il Signore è lo Spirito, dice Paolo, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà.
Alleluia.
Zaccaria stava profetizzando, guidato dallo Spirito Santo, che Gesù avrebbe portato liberazione. E non sapeva forse in realtà la profondità di quella profezia, perché stava parlando di una liberazione di ogni persona. Fratello e sorella, ma quanta schiavitù c'è nel mondo? Abbiamo tutti gli occhi aperti e le orecchie per ascoltare e vedere la schiavitù che c'è nel mondo. E l'età in cui questa schiavitù si impossessa delle persone si abbassa sempre di più. Il mondo delle tenebre cerca di conquistare i bambini, non aspetta che crescono, comincia già a istruirli sulle cose del regno delle tenebre, a renderli schiavi, schiavi di tutte quelle passioni che fanno male all'uomo. Ma Zaccaria dice, la Bibbia dice, che Gesù è venuto a portare liberazione. Liberati dalle conseguenze del peccato. Dice Paolo che in lui, cioè in Cristo, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Egli ha dato se stesso per noi, dice Paolo a Tito, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Hai commesso peccato? Gesù è venuto per liberarti dalla schiavitù del peccato e dalle conseguenze del peccato nella tua vita. Gesù è venuto per liberarti dal potere del diavolo e dal potere della tentazione, alla quale sembra che quasi non riesci a resistere. E poi dice, poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure ha similmente partecipato per distruggere, con la sua morte, colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Gesù è venuto a liberarti dalla morte, dal diavolo e dalla paura. Liberati anche nella prospettiva che abbiamo davanti a noi. Molti pensano che un giorno Dio li punirà. Tra parentesi, fanno bene. Chiuso parentesi, questo lo dice la Bibbia, che chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nell'unigenito figlio di Dio. Ma in realtà il piano è molto più bello di questo, perché Dio non vuole punire, Dio vuole salvare. E Gesù è venuto proprio per questo, per liberarci dall'ira imminente, dice lo scrittore Paolo a Tessalonicesi. Infatti dice, la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Hai paura di Dio? Non c'è nessun motivo di avere paura se sei in Cristo Gesù. Gesù ti salva, Gesù ti libera dalla paura e ti libera anche dall'ira imminente, perché noi saremo davanti al trono per essere giudicati, ma non per essere condannati, per essere giudicati di quello che abbiamo fatto in bene nella nostra vita. Se abbiamo costruito sul fondamento, riceveremo il premio. Non è un giudizio di condanna, è un giudizio di premio, di gloria. Non vogliamo avere paura di quello che sarà, perché Gesù è venuto a liberarci dall'ira imminente. Ci siamo convertiti dagli idoli a Dio per fare che? Per servire. Hai mai incontrato un cristiano annoiato? Annoiato. Forse guardandoti allo specchio, qualche volta hai detto, ma che noia. Eppure hai sperimentato la grazia. Dio ti ha salvato. Sei nato di nuovo. Hai visto quel peso, come dicevo prima, andare via dal tuo cuore. Sei stato liberato dal peccato e dalle sue conseguenze. Però sembra che manca qualcosa. È quasi noioso. Perché forse non hai riflettuto che Gesù è venuto a liberarti da tutto ciò, affinché tu possa essere un suo servo, affinché tu possa essere una sua serva, da schiavi del peccato asservi della giustizia. Il cristiano che si annoia è il cristiano che si è fermato a metà, che ha ringraziato Dio per la salvezza e per il perdono dei peccati, ma adesso lì sta vita, non sa che farsene e la riempie di tante cose che trova nel mondo. In realtà Dio ha mandato Gesù per liberarci dal peccato. Dice, fratello, me lo stai ripetendo talmente tante volte, sì, lo ripeterò talmente tante volte, che se anche non ti ricorderei niente, ti ricorderei questo: da schiavi del peccato a servi della giustizia. Non c'è una via di mezzo. Non c'è il credente salvato che poi se la spassa nel mondo e fa tutto quello che fanno la gente del mondo. È un cristiano che, oltre ad annoiarsi, rischia di perdere la salvezza. Da schiavi del peccato, liberati grazie a Gesù, a servi della giustizia. È interessante notare che Zaccaria, dopo essere stato muto per 9 mesi, dopo che, pur essendo anziano, e pur avendo una moglie notoriamente sterile e anziana anche lei, ha un figlio, una cosa straordinaria. O ti aprono la bocca, ma tu la prima cosa che dici, ma di che vuoi parlare? Parlerai di tuo figlio, no? Come sei mai visto che una donna sterile? Beh, loro lo sapevano che si era visto nell'Antico Testamento. Ma la prima cosa di cui vuoi parlare è quello. Invece Zaccaria, guidato dallo Spirito Santo, profetizzò, e invece che parlare di suo figlio cominciò a parlare di Gesù. Riuscite a mettervi nei suoi panni? Non so se qualcuno di voi ha avuto un'aspettativa e un'attesa a lungo tempo per qualcosa. Io sì. E quando la ricevo, quando l'ho ricevuta, io non facevo altro che parlare di quella cosa. Invece Zaccaria, pur avendo ricevuto un figlio, dopo averlo lungamente atteso, e il suo figlio non arrivava, dopo essersi arreso che suo figlio non sarebbe arrivato, dopo essere stato incredulo davanti alla promessa di Dio, rimane muto, gli nasce un figlio, e invece di parlare del figlio si mette a parlare di Gesù. Questa è la vita dei cristiani. Noi non ci concentriamo su quello che Dio ci dà, ma ci concentriamo su chi ce l'ha dato. E quando lo Spirito Santo si usa di noi, noi parliamo di Lui. La vita del cristiano non è risparmiata dall'inferno per potersela spassare sulla terra. La vita del cristiano è risparmiata dall'inferno per portare il paradiso, il cielo, qui sulla terra, nel cuore di altri che hanno le tenebre nel cuore. Parliamo di Gesù. Grazie Dio perché mi hai donato un figlio. Ma nella sua profezia prima parla di Gesù, dopo parla di suo figlio. Avete ascoltato? E tu, bambino, dopo. Prima parla di Gesù. Credenti, dobbiamo dare la priorità a Cristo nella nostra vita. Siamo stati liberati dal peccato per essere servi della giustizia, per essere servi di Dio. Ho già predicato altre volte su Anna e Samuele, ma è una storia bellissima. Anna che si abbraccia suo figlio, se lo coccola, e Zaccaria va al tempio, e il Cana va al tempio, e Anna dice, no, vai tu, io rimarrò a casa con il bambino. Ma poi a un certo punto ha dovuto lasciarlo Samuele, perché aveva promesso a Dio che gliel'avrebbe consacrato. E quando è arrivato il momento, Anna ha preso suo figlio e lo ha consegnato al tempio. A volte rimaniamo tra le nostre braccia quello che Dio ci dona, dimenticandoci di Dio. Hai pregato che il Signore ti benedicesse, il Signore ti benedice e tu ti coccoli la benedizione e ti dimentichi di Dio. Questo può essere per un lavoro, può essere per una casa, può essere per un matrimonio, può essere per un figlio, può essere per qualunque cosa che hai chiesto al Signore, una benedizione. Qualcuno addirittura il battesimo dello Spirito Santo lo chiede, il Signore lo battezza, si gode quella benedizione e si dimentica di Dio. Porta Samuele al tempio. La priorità al Signore. Questo è quello che Zaccaria ci insegna con questo messaggio profetico. Galati 5 dice, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. L'apostolo Paolo dice a questa chiesa, a questi credenti: siete stati chiamati, siete stati liberati, ma non dovete usare la libertà nella quale Dio vi ha messo per vivere come vi pare a voi. Dovete usare la libertà che Dio vi ha dato per servire Dio, servendo il prossimo, amando il prossimo. Questa è la vita del cristiano. Prima Pietro 2, l'apostolo, ormai avanti negli anni, con la sua esperienza guidato dallo Spirito Santo, ci dice: poiché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Come stiamo usando la libertà che Gesù ci ha portato morendo sulla croce per noi? Come stai usando quella vita rigenerata che Dio ti ha donato in Cristo Gesù? Come la stai usando? La stai usando per servire Dio o per servire te stesso? Perché se tu ti metti al servizio di Dio, il Signore ti libererà. E le parole su cui voglio meditare prima di concludere sono proprio quelle di Zaccaria: concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. Lo scopo della redenzione è che tu diventi un servo di Dio, un servo di Dio. Liberati dalla mano dei nostri nemici. Ci sono molti nemici dei servitori di Dio. Uno di questi è la paura. Quando tu vuoi servire il Signore ma hai paura, la paura ferma il tuo servizio. Paura di non farcela, paura di non essere abbastanza bravo, paura di non essere abbastanza spirituale, paura di non avere le conoscenze sufficienti, paura di non essere in grado di controllare, paura, paura, il tuo servizio si ferma, paura di sbagliare parole, chissà quante altre paure, nemici del servizio, forse gli oltraggi di chi ti disprezza. Ah, sono stato ferito, ho provato a servire il Signore, mi hanno ferito a casa mia, mi hanno ferito nella comunità, mi hanno ferito nel mondo, i miei colleghi di lavoro, e questo nemico del servizio si prende possesso di te e tu smetti di servire il Signore. Ci sono tanti nemici. Noi qui in Italia non abbiamo dei nemici che altri hanno, invece leggi che imprigionano chi professa Gesù. Al tempo degli apostoli, vi ricordate, vennero arrestati, ma Dio li liberò. Atti capitolo 5. Pietro venne messo in prigione, ma Dio lo liberò. Paolo e Sila, incarcerati in quel carcere, chi li poteva fermare? Loro volevano servire il Signore, e quando le tue mani sono bloccate, i tuoi piedi sono incatenati, c'è ancora una cosa che puoi fare per servire il Signore: lodalo. Quando anche ti hanno messo in prigione per il nome di Gesù, quando anche forse la tua famiglia non ti segue nelle vie del Signore, quando anche forse sei impossibilitato fisicamente, forse perché è ammalato, forse perché non riesci a muoverti o chissà per quale motivo, c'è sempre una cosa che puoi fare per servire il Signore: lodalo, adoralo. E mentre Paolo e Sila servono Dio lodando e adorandolo, si scatena un terremoto che li libera per tornare a servire il Signore. Vuoi servire Dio? Allora, come Zaccaria disse: Signore, ti prego, liberami dai nemici che mi impediscono di servirti. Velocemente, poi preghiamo. Come vogliamo servire il Signore? La condizione del servo di Dio che qui Zaccaria ci presenta è un servitore libero, libero dalla mano dei suoi nemici. Se conservi il peccato nella tua vita, non potrai servire liberamente il Signore. Gesù è venuto a liberarti, ricevi la sua liberazione. La sicurezza di chi serve Dio, senza paura. Se tu e chi c'è accanto a te decidesse con fermezza di mettere in pratica questi versi, io penso che questa città si avrebbe un brutto o bel risveglio a seconda della prospettiva. Provate a pensare a una chiesa di 120 credenti che decide di servire Dio, liberato dai nemici che frenano il suo servizio, senza paura. Pensate un po', questo mondo vedrebbe una schiera di persone che li raggiunge col messaggio dell'Evangelo. Non mi importa, io servo il Signore senza paura, e ti prendi con la verità che se vuoi lo stesso Dio che ha liberato me può liberare anche te. Quante paure ci tengono frenati, quanti nemici si schierano pur di non lasciarti vivere il piano che Dio ha per la tua vita, quanti impegni si mettono in mezzo fra te e il piano che Dio ha per la tua vita. Sono stato liberato dal peccato non per vivere soltanto per me stesso, ma per servire il Signore. La sicurezza del servitore, senza paura. L'attitudine del servitore: ti serviamo senza paura, in santità e giustizia. Non possiamo dire di servire Dio e poi comportarci in modo immorale. Chi serve Dio, chi vuole servire Dio, deve mantenersi in comunione con Dio e santificarsi, essere trasformato dallo Spirito Santo in santità e giustizia, cioè comportandosi in modo giusto davanti a Dio e nel cospetto degli altri. L'attitudine del servitore in santità e giustizia. E poi la compagnia del servitore: chi è con te mentre tu servi il Signore? Potrei dire la chiesa, il pastore, i collaboratori. Non possiamo stare sempre tutti con te. Non possiamo stare con te quando nella tua mente frullano pensieri che non sono buoni. Non possiamo stare lì e scrutarti nel cuore per vedere, come Giuseppe, che forse ti è venuta un'idea che a Dio non piace. Non puoi appoggiarti sugli altri per avere la garanzia di un servizio che piace a Dio, perché c'è molto di più e molto di meglio. La compagnia del servitore è Dio stesso. Zaccaria dice: lo serviamo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza. Che bello quando vedi una persona che serve Dio perché sta servendo Dio. Perché sa che Dio lo vede. Perché sa che lui o lei deve rendere conto alla fine soltanto a Dio. E questo non è un sollievo, è una responsabilità. Che bello vedere persone che servono Dio avendo gli occhi rivolti verso di lui e sapendo che lui stesso è lì con loro. Alla sua presenza. Dio c'è, Dio ti vede, Dio ti sostiene, Dio ti guida, Dio ti aspetta per premiarti, ma soprattutto in Cristo tu godi i benefici della sua presenza con te ed in te. Chi mi incoraggerà? Non lo so, forse nessuno. Dio sì. Chi mi darà la forza quando vorrei mollare di andare avanti? Forse gli altri no. Dio sì. Noi vogliamo servire Dio ogni giorno in sua presenza. Amen. Non soltanto la domenica al culto. Zaccaria dice: alla sua presenza tutti i giorni. Che meravigliosa profezia. Io prego che possa riempirsi nella tua vita. E la durata di questo servizio: fin quando dovrò servire il Signore? Tutti i giorni della nostra vita, dice il profeta, affinché possiamo servirlo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza, tutti i giorni della nostra vita. Se vuoi essere usato da Dio, lascia che lo Spirito Santo possa prendere il controllo della tua vita. E come Zaccaria in quel giorno fu usato da lui, lascia che l'opera di Cristo possa liberarti da ciò che ti tiene schiavo, schiava, perché Dio vuole usarsi di te. Per questo Gesù è venuto sulla terra.